Buonasera, bentrovati, bentrovati. Adesso mi organizzo un attimo la postazione anche del computer. Di questo nostro piccolo golem come pagina. Allora, intanto grazie per questo invito veramente molto caro e mi è sempre grato di tornare a San Fedele, dove in realtà qua dentro in chiesa credo di non essere mai stata quando mi ero da relatrice ospite, mentre potrei dire che molto della mia formazione nel dialogo interreligioso, nel dialogo ebraico-cristiano, è avvenuta veramente tra i muri poco più in là dell'auditorio e delle altre sale con le due voci, forse perché alcuni di voi almeno hanno partecipato alle letture bibliche, due voci che da molti anni avvengono. Io ho avuto la fortuna di imbattermi in questa bellissima esperienza più di 10 anni fa ormai, forse una dozzina, c'era ancora Donna Clara, c'era ancora Cardinale Martini ed era una bellissima esperienza che sono felice di sapere prosegue, continua e anzi colgo l'occasione per dirvi che il 10 di ottobre, se non sbaglio, quindi tra pochissimo tempo, appena terminate le festività ebraiche di questo periodo, riprenderà, quindi il primo incontro sarà il 10 di ottobre e io parteciperò in aprile. Ma veniamo invece alla segna di 3 giorni nella quale ho la fortuna di essere diciamo nel mezzo, unica voce laica e unica voce femminile, sono felice di avere questo doppio onore. E come appunto ho indicato, mi piacerebbe svolgere veramente assieme a voi questa sera, nel senso che appunto importante è il dialogo alla fine, ma anche nel mentre, se vi vengono tutti i pensieri, perplessità, anche durante la mia relazione, potete interrompermi. Volevo concentrarmi sui verbi che vengono utilizzati nei primi 2 capitoli del libro della Genesi per indicare quello che è il compito che spetta all'umano, ai primi esseri umani creati. Ma arriviamoci per gradi, perché in realtà il primo testo biblico che vorrei condividere con voi è sempre appunto un testo del Tanakh, quindi della Bibbia ebraica, ma tratto dal libro dei Salmi, quindi dalla terza sezione del Tanakh, dalla sezione dei Ketuvim, cioè degli scritti, che appunto comprende anche il libro dei Salmi, e uno degli ultimi Salmi, Salmo 139, al verso 16, dice: גלמי ראו בניך, ועל ספריך כולם יכתבו ימים יוצרו, ולא אחד בניהם. כסיניפיקה, כסתם הפרול, אני מונטו קלה, יניקוית מתרדות את הסלמיסטה נליבו ביבליקו, גלמי, גלמי הם לסיסה רדיצ'ה, כפוס על כולי דיבוי המהותיתו, in ebraico e poi entrata nelle lingue che usiamo quotidianamente, l'ho usata io appena installata di qui, la parola golem. Galmi è parola molto comune anche nell'ebraico parlato moderno per qualcosa di rosso, qualcosa di iniziale, qualcosa di ancora crudo, potremmo dire. E in questo strano verso 16 del Salmo 139 c'è un umano che parla come se raccontasse il suo non essere ancora creato e dice appunto: Galmi, la mia materia incompiuta, il mio non essere ancora stato formato, e c'è questa costruzione che tipica della Baraico in generale e di tanti testi biblici, in particolare con te il soggetto prima del verbo, l'oggetto prima del verbo, in ogni caso un sostantivo prima del verbo. Quindi in questo caso appunto il mio essere increato, con uno stato costrutto, hanno visto i tuoi occhi e sul tuo libro, immaginiamo sul tuo taccuino quasi, sul tuo sì, come un libro di punti, un diario, tutti erano scritti i giorni fino all'ultimo. Traduzione un po' libera per la migliore GPS. Allora mi piace soffermarmi su questo, perché è un salmo che viene commentato e ricondotto alla liturgia della festività ebraica da poco trascorsa di Rosh Hashanah, di Capodanno, che abbiamo celebrato lo scorso sabato e domenica la scorsa settimana. È iniziato l'anno 5784 e questo appunto verso dei salmi viene associato nella liturgia ashkenazita, nella liturgia degli ebrei dell'Europa centro-orientale del Capodanno, commentandolo, interpretandolo come un momento in cui un personaggio che possiamo identificare con Adam, un Adam non ancora del tutto formato o a posteriori dopo la creazione, ricorda il momento in cui Dio ancora lo plasmava. Pensate, è come se un bambino o una bambina da poco nati ricordassero il momento in cui erano ancora in grembo. E appunto questo essere umano da poco creato dice, e noi immaginiamo questa è la efficace interpretazione di questo verso, che parli alla divinità, i tuoi occhi sono gli occhi del divino, che hanno visto il mio essere non ancora formato. E appunto nella liturgia del Capodanno questo verso assume una valenza di umiltà, di qualche cosa che è, diciamo, si presenta del tutto inerme, del tutto disarmato, del tutto innocente, come dire: che cosa posso mai dire io di fronte a te, Dio creatore, tu che mi hai visto prima ancora che io avessi coscienza di me. Come torneremo alla fine a un altro brano, sempre della liturgia del Capodanno, sempre ashkenazita, che porta questo concetto alle estreme conseguenze. C'è proprio questo rapportarsi della creatura al creatore, immaginando, personificandosi in un oggetto inanimato, dove forte è la connotazione proprio materica, materiale. Io che sono stato plasmato, fatto, maneggiato dentro all'argilla, alla terra, alla creta, alla polvere, quindi semplicemente, che cosa potrò mai dire davanti a te che sei l'artigiano supremo, no? E quindi c'è questo appunto rapporto tra creatura e creatore, che non è in realtà un rapporto, è semplicemente la creatura che si rivolge al suo creatore chiedendo compassione, misericordia e appunto quella rachamim in ebraico, così come in arabo, con cui condivide la stessa radice, è la misericordia, la pietà che deriva proprio dalla parola resia, cioè utero, grembo. E quindi ancora una volta si interfaccia, si riconduce a questo chiedere compassione, misericordia, pietà, proprio non soltanto dall'entità attiva, artigiana che l'ho formato, ma anche dal contenitore che mi ha contenuta mentre ancora venivo formandomi. E quindi troviamo anche un'unione di maschile e femminile, ci si rivolge a Dio il maschile, e appunto lo vedremo nella Tiut, nella composizione liturgica medievale, che spero di fare tempo a anche accennarvi un canto alla fine, che si rivolge appunto la creatura sia a un divino creatore, a un yotzer, qualcuno che plasma proprio conoscenza di artigiano, ma anche una dimensione femminile invece il grembo che contiene, quindi proprio della prima casa dell'essere umano, del suo luogo, della sua serra di formazione, se vogliamo, di quel luogo caldo in cui si è nutrito e cresciuto prima di venire alla luce. appunto, come dicevo, questa è una radice, questa è una parola golem estremamente fertile, appunto estremamente feconda, che viene utilizzata poi nell'ebraico perché viene a identificare quella creatura che conosciamo dalla mitologia ebraica, dalla letteratura ebraica, principalmente diciamo dal XVII secolo in avanti. Le leggende del golem iniziano a formarsi nel Medioevo polacco e boemo, e quindi rimaniamo nel centro Europa, ma è qualcosa che poi ha attraversato la letteratura del Novecento, il golem di Mary, tanti altri golem, fino alla cibernetica. È diciamo il concetto della creatura che esce dalle mani del suo creatore e acquisisce vita propria, pur non essendo dotato dello spirito, della parola, dell'anima e di ciò che realmente rende questo antoccio d'argilla creatura divina. È qualcosa che poi è rimasto e ci accompagna ancora nella letteratura, nella cinematografia, nel teatro, nella danza, in tutte le arti, anche a noi contemporanei. E però appunto è bello che la prima occorrenza di questa parola golem in realtà che viene da qua, ricompare nella prima letteratura rabbinica, nel trattato di Avot, nel trattato dei padri, nella Mishnah, quindi nel primo testo della letteratura rabbinica, siamo nel secondo secolo dopo Cristo, in cui golem viene utilizzato come parola che indica il semplice, lo stolto, anche la persona appunto di poca profondità spirituale, di poca poco respiro, appunto c'è sempre questa connessione tra la divinità che insuffla lo spirito vitale e quindi il dono della parola e rende questo corpo anche divino grazie alla capacità di pensare pensieri astratti e di esprimerli con un linguaggio verbale che lo avvicina, non lo accomuna, ma gli dà la possibilità di avvicinarsi eternamente al divino. E ritorno in molti testi, non ve ne faccio più una disamina perché non è l'oggetto di questa sera, ma ritorna per esempio in un commentatore della Spagna medievale, quale Nightmare, Anban, che anche, e ci avviciniamo più alla materia di questa sera, distingue il momento tra la formazione, proprio la plasmazione terrena, la seconda creazione della Dhamma dalla terra, quindi quel primo Adam, quel primo uomo che così si chiama proprio perché Adamà è la terra, perché viene plasmato, tirato su dalla terra, e soltanto nel momento in cui però la divinità insuffla nelle sue narici uno spirito di vita, diventa, dice Nachmanide, da appunto golem, si usa proprio questa parola, a creatura umana, cioè perennemente come tutti noi siamo incastrata tra Adamà, terra, e i cieli a cui aspira in imitazione della divinità. Ma veniamo a noi, voglio darvi un mezzo minuto per pensare a queste cose e anche, ripeto, per sentire se ci sono domande, pensieri, fin qua, andiamo un po' piano.
Immagine di una divinità dotata di tranquillo, di agente.
parte di questo verso di Salmi. C'è chi parla quando, no? La consecuzione tra quello che è già successo e quello che deve ancora succedere, pensate, si dice in questo momento in cui tu vedevi il mio essere informato, cioè mi stavi ancora lavorando, già sul tuo taccuino erano scritti tutti i miei giorni. E questa è un'altra delle immagini forti, forse la più forte, appunto del periodo che va dal Rosh Hashanah a Kippur, dal Capodanno al giorno dell'espiazione, è proprio questo della divinità che ha davanti a sé aperto il libro della vita e che scrive e vaglia tutte le azioni di ognuno, ognuna di noi, e valuta se le azioni che abbiamo compiuto, il modo in cui ci siamo comportati, è meritevole di vivere un altro anno o se deve venire sanzionato e come nel nuovo anno che si apre. Allora c'è proprio questa idea di questo libro. E allora il parlante di questo verso dei Salmi viene appunto associato nell'interpretazione della Bibbia a questo Adamo, a questo primo uomo appena creato, ancora vagamente appunto incompiuto, a questo golem ancora non del tutto finito, che parla al suo creatore e chiede misericordia, chiede benevolenza per i giorni che gli sono già stati concessi di vivere e quelli che eventualmente ancora gli verranno accordati. Ma veniamo invece, apriamo dall'inizio il libro della Genesi, come se Dio vuole tra poche settimane faremo, appunto concluse tutte queste lettere, si riprenderà il ciclo annuale di lettura del testo del Pentateuco, del Torah, all'inizio, e quindi Bereshit in principio, e ci avventuriamo proprio invece in quelli che sono i due capitoli, ovviamente non leggeremo tutti questa sera qui assieme, ma della creazione. E ovviamente, cioè non ovviamente, ma come lo dico, appunto siamo al primo capitolo di Bereshit, del libro della Genesi, e come sappiamo è la prima delle due storie della creazione degli esseri umani. E in questa versione, che è diciamo la più nota, la divinità ha creato e separato cielo dalla terra, la luce dalle tenebre, tutti gli animali, le piante, tutto ciò che sorge dalla terra, e alla fine di tutto questo, Vayom Elohim nasce Adam, pezzalmeno chitinteno, per tu, Bidgatayam, Veof Hashamayim, Uvabema, Ufholares, Ufholarem e Saromes Alares. Allora traduco e ripeto, siamo al capitolo 1 della Genesi e al verso 26, e abbiamo appunto una divinità che inizia parlando. Sì, credo che voi mi seguono su delle tipi, però vi fate benissimo, mi ero dimenticata di dirlo, ma è un'iniziativa meritevole, e anche sui telefoni muore oppure poi a casa. Comunque siamo a Genesi 1:26. E appunto la prima parola è una parola di dire, e disse Dio, Dio Elohim, Dio in forma grammatica plurale, se vogliamo, e infatti parla anche al plurale, e dice Naaseh Adam, Naaseh Adam, facciamo Adam a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, e scende e si domini su tutto il mare e sui volatili del cielo e sugli animali. Salto le pagine che commento talmente tanto che sta in mezzo ai versi, e su tutta la terra e su tutto ciò che striscia, su ogni strisciante che striscia sulla terra. E creò l'età di lui e Adam, che salmò, e creò Dio e Adam a sua immagine, pezzè del Dio era autore all'immagine di Dio, sempre in plurale, lo creò, e qui abbiamo Zahar come creò, maschio e femmina, li creò, e qui entra in gioco quel plurale. Viene utilizzato appunto il verbo bara, che è un verbo molto rapportato all'umano, c'è cioè proprio l'idea del, ed è uno di tre termini che vedremo che entrano in questa storia, cioè c'è un'utilità che crea usando verbi o un testo. creazione più nulla, se vogliamo. E in questa prima fase, come sappiamo, questo Adamo, in realtà, noi siamo abituati fin da bambini a pensare Adamo ed Eva, no? Adamo il primo uomo, Eva la prima donna, invece in questa prima creazione Adamo, che è questo essere umano generico, che poi mi lascia un'altra interpretazione non solidarica, ama rappresentare, immaginare come questo androgino, come questo essere che è sia maschio che femmina, e tutte le fantasiose immaginazioni si sono appunto un corpo di maschio e un corpo di femmina attaccati, però attaccati per la schiena, quindi non vedono, diciamo, le parti diverse delle due estremità, allora si devono staccare per poi ritrovarsi. E ovviamente sono narrazioni e interpretazioni infinite, però se noi stiamo, come abbiamo tempo di fare adesso, solo al testo biblico, proprio alla sua forma più letterale, c'è appunto questo primo essere che è un Adamo, un essere terreno, per la magna di terra, che viene creato dal nulla, cioè non ci viene detto qui con che cosa lo forma Dio. Questo lo vedremo nel secondo capitolo. In questo caso noi vediamo un Dio che solo parla e si specchia, se lo vediamo, cioè tutto quello che ci ha detto è la nostra immagine secondo la nostra forma. Dimutta proprio la forma, l'immagine. E questo Adamo esce fuori Zahar o Nekeva, maschio e femmina. Nekeva è la parola ebraica proprio per cavità, cioè la serie di qualcuna che è già cava, lunga, ma perforata. E li creò parabotando naturalmente. E qui appunto siamo alla fine del verso 27, e al verso 28 esiste la prima interazione con quella divinità di questa creatura doppia che ha formato. E la prima interazione è un'interazione benedicente, perché il primo verbo che succede nel rapporto tra questo Dio plurale e questo doppio che ha creato è Vaivare Sotam Elohim, Vaiomer Laem Elohim, Pru, Urfu, Minuetare, Echishua, Urdu, Vigataya, Jehovah Shammai, Kol Chaya, Aronis et Amaretz. E allora il primo verbo in assoluto che succede tra creato e creatore, tra creatore e creature, è una benedizione. Vaivare è Barucha, è la benedizione. E quindi la divinità è come se mettesse proprio una mano in campo questi suoi figlioli appena creati. La prima cosa che questi così piccoli esseri, questi ciechi come gli altri appena nati, appena venuti al mondo, sentono è questa benedizione della divinità che dice loro. E la benedizione è già anche un imperativo, un comando, è una istruzione, se vogliamo cercare di tenerla un po' nuda. La prima cosa che dice loro è pru curfu minuetarez. Pru è parola che suona anche come in italiano frutto, pru pri. Pri è frutto, pru è fate frutti, siate fruttiferi, siate prolifici. Sentite che suona simile anche in italiano queste parole. E quindi date frutto. Urfu è la stessa parola da cui deriva anche rape, molto, la moltitudine. E ho sentito così, diciamo, una spiegazione fantasiosa che si sposta un po' dal significato letterale, ma una rapina molto carismatica dei nostri tempi, con la quale ho avuto la fortuna di studiare a Gerusalemme, e ci ha fatto pensare un giorno in classe alla assonanza appunto tra la parola rav, rabbino, rabbi, che è anche Gesù, no? La parola proprio per rabbino, maestro, e questa rav, questi due suoni che indicano la molteplicità. E appunto ci faceva ragionare questa rabba Tamar, questa rabbina Tamar, sull'idea che tra tante altre cose il compito di un rav, di un rabbino, di una rabbina, è quella di essere capiente, di saper contenere molto, di essere in grado di accogliere una molteplicità di cose dell'esistenza, di stare accanto all'umano nelle sue molte forme, quindi di essere in grado appunto veramente di accogliere e contenere molte cose nelle loro forme diverse. E allora torniamo a queste due parole, vedete già quanto c'è in questi due primi verbi così detti in maniera così quasi come una fucilata, una cosa rapidissima, no? E magari quel piccolo e sintetico. Parole sono solitamente molto più brevi che nelle nostre lingue latine o anche germaniche, e quindi fate frutto e diventate molti, quello che noi traduciamo come crescete e moltiplicate, no? E riempite la terra, e qui inizia, diciamo, iniziano i nostri problemi, inizia il primo dei temi che ho voluto farmi mettere il titolo di questa serata, e cioè appunto riempite la terra e conquistata, perché Bosch è proprio conquistare, è dominare, quindi conquistatela e dominate su tutto quello che è nel mare, corpo, quindi invece tutte le creature marine, e su tutto quello che è nel cielo, quindi le creature volatili, su tutti gli animali che strisciano sulla terra. Quindi ci sarebbe un'indicazione da parte della divinità di diventare molti per diventare forti, per appunto, se in inglese si direbbe overpower, cioè avere forza perché si è in più, no? Quindi diventate molti per conquistare e dominare, per il controllo. E poi immediatamente dopo succede tutto molto in fretta, siamo al verso 29, quindi in pochissimi versi succede tutto. Dice sempre Elohim, loro: ecco, vi ho dato ogni pianta, ogni erba che spunta, che germoglia sulla faccia della terra, e ogni albero, conoscete la storia, che, sul quale c'è il primo appunto frutto, questa parola che abbiamo appena sentito, tutto questo sarà per voi di nutrimento, tutto questo potrete mangiarlo. Quindi c'è prima l'istruzione di diventare molti, quella di conquistare, dominare la terra e tutti gli animali, e però, se vogliamo, ci stanno però di invece nutrirsi solo di tutte queste piante. Non si parla assolutamente qui, e ancora per molto non si farà, non si parla di mangiare animali. Quindi c'è questa concessione, questa, non solo concessione, direi un invito, no? Ti invita a casa sua e dice: guarda, qui c'è il frigo, apri, fai come fosse a casa tua, ma solo dei vegetali, diciamo. Quindi tutto quello che spunta dalla terra potete prenderlo, non si fa dall'altro, però si è appena detto che potete invece dominare sugli animali. Dominerei appunto su tutto ciò che ha in sé una spirito vivente, diciamo, inferiore, un'anima che non è quella umana, ma appunto ogni essere vivente, quindi ogni animale, e ogni cosa invece è ogni pianta, quindi per cui noi diremmo ogni animale, ogni vegetale che sta sulla terra. E basta. E così si conclude, diciamo, questo primo incontro tra creatore e creature, e con ciò che noi conosciamo come vide Dio, che tutto quello che aveva fatto era molto buono, e così fu sempre fino al sesto giorno, e conosciamo appunto la fine del sesto giorno della creazione, con appunto la messa dentro alla creazione, della messa dentro al creato di questo primo essere umano. E qui c'è un'interruzione, se vogliamo, in questa storia, nella quale non entriamo adesso nelle materie di tutt'altro racconto sullo Shabbat, che è qualcosa di a me molto caro, ma che non faremo adesso. E il secondo capitolo della Genesi si apre con il furbo a Shamai, e forse Vam, cioè furono compiuti, terminati, completati il cielo e la terra e tutte le loro schiere, tutto ciò che sta in essi. E ci viene insegnato, ripeto, un salto, ma il cuore, ma perché non è di questo che parliamo esattamente questa sera, vengono completate, viene completata l'opera della creazione con in realtà l'interruzione della creazione. È uno dei primi e più interessanti apparenti paradossi che viene risolto dal commento: la divinità allo stesso tempo compie e conclude l'opera creatrice e contemporaneamente si ferma, come sappiamo, dalla creazione il settimo giorno, quindi lo Shabbat, il sabato per noi di riposo, di sosta, di ferma dal creare e dal distruggere, è in realtà il compimento della creazione, cioè il momento importante contenuto nel Talmud, nel testo rabbinico più importante, cioè dice: l'unica cosa che mancava alla creazione perché fosse completa era la menucha, cioè il fermarsi. È arrivato lo Shabbat, è arrivata la sosta, appunto il fermarsi, e con questo si è compiuta la creazione. Quindi creazione compiuta, e vediamo la divinità che benedice il settimo giorno, lo rende sacro, e appunto si compie lo Shabbat in questo. E a questo punto si torna, dopo questa piccola appunto pausa di riposo sabbatico, si ritornano a elencare le generazioni del cielo e della terra nel giorno in cui vengono create. E ancora una volta si parla proprio di tutte le piante vegetali e di tutto ciò che viene messo sulla terra. E ancora una volta è come se questo giardino del Fede che fortemente non ha ancora nominato, perché piano piano si va formando, piano piano compare la storia del secondo capitolo di Bereshit. A questo punto inizia proprio il smalta, cioè rovagliare questo giardino, però non c'è nessun primo lavoro che viene detto, quindi capito, siamo al secondo capitolo di Bereshit, al verso 5 ci viene detto che tutto è pronto, e Adamo un uomo non c'è, come ho detto prima il sostantivo, un essere umano non c'è che lavori, una donna non c'è che lavori la terra, quindi è tutto pronto, manca, diciamo, per la velocità di interprete principale. Ho ritrovato il mio foglietto sul Ramban che giocavo prima, perfetto, così adesso posso dirvi, Ramban Amanide, Gerona, Spagna, 1900, nato, morto in Terra di Israele, 1970, proprio qui usa la parola golem, identificare la dama non ancora creato. E a questo punto appunto manca appunto la dama, il giardiniere, se vogliamo, il fattore che si occupi di innaffiare, lavorare questa terra. E allora, e qui stiamo entrando nella seconda storia della creazione dell'essere umano, degli esseri umani, e per sempre aspettare le coordinate, siamo al verso 7 del secondo capitolo della Genesi, e Vayetzer Adonai Elohim et Adam, Afar min Adama, Vayipach ben Adam Shma Chayim, Vayi Adam le Nefesh Chaya. E qui traduco, e dicevo che sarebbero sopravvenuti vari verbi a indicare la creazione. Allora, il primo che abbiamo visto era Bara, proprio un verbo divino di creazione, e adesso ne vediamo un secondo che è Vayetzer. Yetzer è qualcosa di più umano, almeno io lo sento così. Yetzer è anche l'istinto, anche l'istinto al male, se vogliamo, l'istinto è proprio qualcosa di molto umano, quasi animalesco, diciamo, di essere umano, di questa creatura che sta a metà tra cielo e terra. Lo Yetzer è lo spirito, l'istinto più corporeo, no? Cioè, quando diciamo che è una persona è tutta istintiva, vuol dire che ha una caratteristica quasi animale o almeno infantile. Allora in questo c'è proprio questa idea di Dio che crea Yatsar, il creare quasi dell'artigiano, appunto, di quello che forgia, che plasma, che fa, che maneggia. E non mi soffermo nemmeno sulla questione dei nomi della divinità che sono usati, perché sarebbe tutta un'altra spiegazione, però sappiate che anche la divinità ha un altro nome, cioè c'è sempre Elohim, ma c'è anche il tetragramma e viene diciamo da, associato a intenzioni diverse della divinità, se vogliamo, cioè nell'interpretazione ebraica tradizionale a un nome si associa alla dimensione divina più misericordiosa, è la Midata Rachamim, appunto quella parola terina che vi citavo prima, e all'altro nome di Dio invece il rigore, quello della legge, la Midata Din, se vogliamo il femminile e il maschile, ma non nel senso di uomo donna, nel senso i principi di maschile e femminile che ci sono nel mondo e in ognuno di voi. Quindi in questo caso ci sono entrambe le dimensioni della divinità in questa seconda creazione, entrambi i nomi, che appunto crea Et Adam, quindi è diventato non Adam di prima ma l'Adam, no? Quindi c'è cioè, la finta sia dell'introduzione del complemento oggetto del Et e anche dell'articolo A, che sarebbe in italiano il, diciamo, quello determinativo che è come unico, e quindi viene creato l'Adam, quindi è come un piccolo inizio che forse lo potremmo già conoscere dal capitolo prima, anche se i primi due capitoli in realtà non si parlano tra di loro, cioè è come se fossero giusto apposti uno all'altro, poi appunto sta a noi interpretare, commentare, capire in che dialogo mettere a queste due versioni parallele che stanno semplicemente giusto apposte l'una all'altra, è proprio dalle loro differenze e dissonanze possiamo imparare delle cose. Quindi, appunto, abbiamo questo Dio che già era plurale prima, adesso proprio due nomi, uno singolare, uno plurale, e crea la gamma. E questa volta ci viene detto però, non la parola, l'intuizione, l'ispirazione, appunto, le immagini, somiglianza, non c'è questo, c'è invece proprio la materia prima, perché ci viene detto che viene formato a farmi nada, quindi con il polvere, anche cera in realtà, con il polvere della terra, che viene appunto presa dalla terra, quindi per la prima volta capiamo perché si chiama E poi, citavo prima, la parte che ha fatto, cioè la divinità soffia e insuffla proprio nelle sue radici, diciamo, nel suo naso di questo Adamo creato, Nishmat Chaim, dell'anima vitale, lo spirito vitale, e appunto, come dicevo, è in questo che si mette il commento del Nahman sul fatto che fino a quel momento l'Adamo è un golem, è una creatura che è fatta con la terra, fattezza, sembianze umane, ma non è umano nel senso che gli manca la dimensione divina. Mentre invece appunto quando Dio gli respira dentro, dalla bocca di Dio, ci immaginiamo vale le narici, per così dire, dell'umano, questo spirito che è appunto l'anima, la parola, no? Tante lingue che conosciamo in italiano, in latino, in ebraico, le parole per respiro, spirito, anima, sono vicine, sono parenti, sono le stesse. Quindi c'è questa idea del soffio del fiato che esce da una qualche cavità divina ed entra nel umano, un circolo d'aria, e in quello questo cuore si anima e viene dotato appunto non solo del dono della parola, ma di ciò che la parola genera in quel senso, diciamo transitivo e intransitivo, cioè il pensiero astratto, quindi l'avere dei pensieri, il dono della capacità di esprimerli. E anche viceversa, no? Si dice che spesso anche il modo in cui parliamo genera il modo in cui pensiamo. E quindi vediamo questo punto fantoccio che si pian piano anima e assume caratteristiche divine, qualunque cosa ci significhi. E appunto questo succede nella seconda metà del verso, ci viene detto, e fu l'Adamo spirito anima vivente, nefesh chaya, diventò appunto qualche cosa di vivente, quindi come se ci fossero le due componenti, diciamo, quella concreta materiale e quella spirituale che vanno insieme, e questo essere umano che inizia ad animarsi. E a questo punto la divinità prende questo essere che ha formato e finalmente abbiamo un incontro tra il personaggio e il suo habitat. Prima avevamo questo giardino senza giardiniere, poi abbiamo visto creare animale con giardiniere, e a questo punto avviene l'incontro, cioè la divinità prende questo Adamo che è diventato creatura vivente e lo mette nel Ganeden. Finalmente ci viene detta proprio la parola Ganeden, in realtà, cioè il giardino dell'Eden, quindi quello che noi chiamiamo il giardino dell'Eden, e lo mette lì. Mentre la divinità è da Adamo, Adamo che aveva creato sempre l'Ezzano, questo creato della seconda dimensione, cioè un creato più concreto, più fattivo. Fin qua ci sono domande, che bello, abbiamo ancora bisogno di dieci. E a questo punto fa fiorire, ci viene detto, Dio dalla terra ogni albero. Mare, quindi ogni albero che è proprio piacevole a vedersi, cioè la dimensione estetica, proprio anche solo contemplativa, e buono, quindi c'è anche bello e buono, quindi ci sono alberi che sono belli a vedersi, e buoni le mahal a mangiarsi, per mangiare, quindi ancora una volta il problema della nutrizione. E poi finalmente incontriamo, lo stavate aspettando, il nostro caso è Zakaim, l'albero della vita che sta dentro, che tocca, dire in mezzo, ma sta dentro a questo giardino, e l'albero l'albero della conoscenza del bene e del male, famoso. E poi c'è tutta una descrizione che fatto per ragioni di tempo, anche se è molto bella, con tutte le acque che ne irrigano, con tutto questo ben di Dio, possiamo dirlo nel senso stretto del termine, perché c'è tutta una descrizione dei fiumi che passano, poi varie interpretazioni su quali siano questi fiumi, la Tigre, l'Eufrate, al Nilo, e insomma c'è tutta una canalizzazione per essere sicuri, insomma tutto questo che gli ha irrigato e circondato di acque, e però ripeto, lo salto. E poi ancora una volta ci viene detto che Dio prende l'Adamo, e quando non è il caso, cioè proprio un verbo di prendere quasi con una certa forza e autorità, prende Dio l'Adamo e lo deposita, lo appoggia nel giardino dell'Eden, e a questo punto ci viene detto le onda, lo shomra, per servirla e custodirla. E questi sono appunto gli altri proverbi che ho voluto mettere nel nostro programma di questa sera. Avod è un verbo complicato, significa lavorare, e ha la duplice, triplice, quanto volete, valenza appunto anche di servire. Quindi io servo una divinità, servo un padrone. Tutta la storia, il prossimo libro della Torah, tutta la storia di Shemot, dell'Esodo, si gioca, se vogliamo, sul passaggio di questo verbo dal popolo di Israele che serve Faraone, quindi tiranno l'eccellenza, il potere assoluto per eccellenza, deve smettere di essere Eve, schiavo, servo di Faraone, per poter diventare Eve, Hashem, per poter diventare servo di Dio. Quindi c'è questo passaggio appunto di servitù, bisogna prima uscire dalla servitù verso l'umano per poter diventare invece servo della divinità, servitore della divinità. E appunto tutto, tutta la Bibbia, potremmo dire, molti dei libri dei profeti si giocano su questo, cioè la divinità che dice voi siete di servire altri dei, sempre intorno al verbo avad, a questo lavorare, quindi avad, lavorare e servire. Ripeto, tante lingue inglesi tedesche citano, hanno questa doppia idea del appunto del servire, ma consiste la funzione religiosa del servizio divino, ma si dice anche in inglese, in tante lingue. E appunto in questo caso Adamo viene preso così di forza e messo nel giardino dell'Eden per lavorare la terra o servire la terra, appunto sta a noi già scegliere tra i due significati possibili di questo verbo, e ancora un terzo verbo per le shomra, cioè per custodirla. Lishmar, anche questo ci potremmo dilungare, ma non lo faccio, è custodire, osservare anche, cioè comunque l'idea della custodia, appunto, di un sì, preservare, custodire, mantenere, no? Occuparmi di qualche cosa. E quindi vedete la differenza, adesso per cercare di tirare un po' le fila di tutto questo, all'ingrosso dei due compiti che vengono descritti per l'umano dentro a questo giardino dell'Eden, o se vogliamo al creato in generale. Nella prima storia della creazione c'è un compito di dominio, cioè l'umano deve crescere, moltiplicarsi, diventare tanto grosso per conquistare la terra, riempirla e dominarla, mentre invece nella seconda storia della creazione l'Adamo deve stare nel giardino dell'Eden per lavorarlo, servirlo e custodirlo. Sentite la differenza tra questi due compiti e la scansione con cui ci vengono date queste storie una dopo l'altra. E allora appunto questo Adamo creato maschio e femmina insieme dalla parola è un Adamo che deve dominare e conquistare, e invece l'Adamo che è creato dalla polvere della terra e sul genere ancora non mi soffermo, ci arriviamo tra un secondo perché poi comunque lo vado a concludere, è invece un Adamo che deve essere lui al servizio di questa terra, e ci viene anticipato, ve l'ho letto, sembra quasi che la creazione avvenga non come nel primo capitolo, perché io dicevo di fare un'immagine di me stesso, così dire, bensì perché manca qualcuno che lavori la terra. Quindi vedete che se fossero i due prologhi del Faust, no? Uno si svolge in cielo e l'altro in teatro, in terra, diciamo. E la prima della creazione nasce dalla necessità celeste, cioè c'è una divinità che ci immaginiamo appunto convenzionalmente non in terra, e che dice voglio farmi un uomo, un essere a mia immagine e somiglianza, mentre invece la seconda creazione scaturisce dalla necessità tutta laggiù, cioè c'è questo giardino, però ci guardiamo intorno e non c'è nessuno che se ne occupi, no? Così diverse. E ci sono tanti leadership, quindi io appunto nella prima storia si crea un umano per fargli compagnia, perché si sente solo, perché ha bisogno appunto di un essere che non gli sia uguale evidentemente, ma che abbia gli somigli, ovviamente non significa nulla, che condivide determinate caratteristiche, ecco, mi sento di impegnarmi in figli. E appunto invece nella seconda storia è proprio una necessità quasi appunto idrica, cioè serve qualcuno che ha acqua alle piante, diciamo, e quindi c'è proprio questo bisogno di creare un giardinino, un custode della terra, e molto diversi di conseguenza possono essere anche gli approcci e gli atteggiamenti che noi impariamo rispetto al nostro compito, quello ci deve essere un continuo bilanciamento, un continuo equilibrio tra queste due storie, queste due creazioni che ti ho presentato, cioè una di essere signore e padrone di tutto questo universo e la seconda invece di essere in sentimento e disposizione d'animo di servizio e di cooperazione, per cui affinché la terra produca i suoi pianti e i suoi frutti, io devo esserne custode e servitore nel senso appunto cooperativo del termine. Anche in questo caso, ovviamente, la divinità lascia le istruzioni alle alimentari, alla creatura, e dice alla dama tutto di ogni albero del giardino mangiare mangerai, quindi proprio puoi mangiare, anzi fallo, però e dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché nel giorno in cui ne mangerai morirai. No, ci sono queste due ripetizioni di verbi tipiche dell'ebraico che non esistono in italiano, ma sono dei rafforzativi, quindi nella stessa frase vediamo accolto freddo, quindi mangiare mangerai, tranne che di quello, perché nel giorno in cui mangerai dell'albero della conoscenza del bene e del male, morire morirai. Quindi c'è questa forma rafforzativa che compare sia in quello che devi fare che alla fine di quello che non devi fare. A questo punto, ripeto, qui vado a concludere perché non voglio lasciarmi senza la creatura femminile. Così come la prima creazione che abbiamo visto è una divinità che dice voglio farmi un essere che mi somigli, qui c'è qualche cosa di simile, di parallelo, ancora una volta c'è la divinità che riparte a creare dal dire, dalla parola, da Yome, Adonai Elohim, lottò che io da Adam ne vado, e se lo è perché ne vedo, e disse Dio, non è buono che la Adam sia da solo per se stesso, gli farò una Eser che ne vedo, che viene tradotto solitamente come un aiuto che mi stia di fronte, quindi Eser è proprio l'idea dell'assistente, dell'aiutante, dell'aiuto, che ne vedo è qualcosa che è contro di lui, quindi vuol dire contro, vuol dire anche speculare, in fronte, qualcosa che mi sta in un petto, e su questo potremo anche passare serate, ma non questa. E a questo punto ritorna il verbo della creazione, quella artigianale, che Dio crea di nuovo dalla terra e ogni essere umano, ogni essere vivente, quindi c'è una pausa in cui la divinità la troviamo nuovamente impegnata a ricreare in questo secondo capitolo tutti gli animali e salto, tutti gli animali vengono portati davanti alla dama, secondo il Midrash manda loro i nomi e cerca chi gli assomiglia, cerca compagnia, eccetera. Anzi proprio nel verso dà loro i nomi, e però come ci viene detto soltanto Adam per se stesso non trova appunto questa formula che abbiamo appena tradotto, essere che ne do un aiuto che gli stia di fronte, e a questo punto, come ci fosse stata questa parentesi di vari tentativi animali, si ritorna al problema di prima, cioè non è buono che Adam stia da solo, e a questo punto conosciamo tutti la storia, la divinità fa cadere un grande sonno anestetico sulla dama che prontamente si addormenta, e ci viene detto che Dio prende uno delle ossa, cioè la ossa, insomma un qualcosa sul lato della dama, chiude la carne dietro, cioè dopo aver preso e spiantato questo osso, come dire che è cioè, un'operazione conclusa, cioè si sottura perché torna più, e qui troviamo il terzo verbo della creazione che vi avevo promesso, va Ibe Adonai Elohim et Matzeh Asher Kachin Adam Leisha Vaibrea El Adam, e a questo punto abbiamo questo verbo che non è più una creazione divina, non è più nemmeno lo smaneggiamento artigianale del vasaio, è proprio un'opera d'architetto quasi, va Ibe vuol dire che costruì, premia proprio la costruzione, quindi a questo punto vediamo Dio che proprio costruisce da questa posta, da questo osso che ha preso, che aveva preso dalla dama, in leccia, in una donna, cioè prende questo osso e lo costruisce in donna, e la porta immediatamente alla dama, che immaginiamo si sia a tempo svegliato, e la prima cosa che dice è questa volta, quindi rispetto a tutti quegli animali che mi hai portato prima, questa volta questa è ossa delle mie ossa, carne delle mie carne, che finalmente le dà un nome che identifica anche lui stesso ad Adam, che fino a questo momento, ricordiamoci, l'abbiamo chiamato Adam, dice: questa sarà chiamata Isha, donna, perché dal Ish è stata presa, o è stata presa questa. E quindi Adam dà a se stesso il nome non di essere umano, bensì di uomo, nel senso maschile del termine, soltanto nel momento in cui riconoscerà Isha, la donna, quindi appunto il kinetito, cioè riesce a riconoscere se stesso come uomo, solo nel momento in cui vede la sua controparte femminile. Vedete che siamo lontani dalla prima storia di questo Adamo che ha creato maschio e femmina, ma anche vicino, cioè c'è questa creatura doppia, no? Che deve per forza potersi riprodurre, la cui prima istruzione che ha ricevuto è stata quel pro-pro-fu, quindi capiscono i nostri due creati nel primo capitolo che per potersi moltiplicare e appunto replicare, se vogliamo, devono trovare degli incastri, quindi devono in qualche modo già avere l'opzione di loro essere fisicamente diversi. Nel secondo capitolo non è stata data loro ancora l'istruzione di moltiplicarsi, ma nel momento in cui Adam vede la diversità della Isha, riconosce se stesso come Ishmo. E per questa ragione che dice, poi con questo chiudo la lettura di questo titolo, per questo Yasov dice la Tibetimo, per questa ragione, o per questa cosa, o per questo essere, o per questo scopo, come vogliamo, lascerà l'uomo, l'uomo maschio, suo padre e sua madre, cioè si staccherà da quella unità prima in cui cresce la sua famiglia di origine, Ventavac Pesciò, e si incollerà, vedete che nel greco moderno è proprio la folla, si unirà, si incollerà, si diventerà una cosa sola dentro la sua donna, e verrà aiuto a passare fate, e saranno una carne sola. Quindi in un unico verso ci viene scritto, diciamo, la crescita dell'umano e la sua famiglia di origine, il suo staccarsi dai genitori e il suo andare incontro dentro un altro essere umano a lui composto, cioè complementare. E basta, e con questo si conclude il secondo capitolo, e poi interessantemente la terza parte, scopro di essere un'etichetta, quindi possiamo soltanto iniziare un'altra storia che non inizieremo questa sera. Allora, diciamo, prima di aprire appunto alle domande, pensieri, riflessioni su questi due compiti, se vogliamo, vi lascio ancora solo per una riflessione su questa parola che abbiamo utilizzato, che in qualche modo identifica le prime azioni richieste, no? Che questo frutta di frutto che si rispecchiano nel comando di alimentarsi, di mangiare tutto quello che c'è, di godere tutto quello che c'è nel giardino, tranne che del frutto che sta nell'albero che sta in mezzo al giardino. In realtà il frutto qua non viene nominato, però appunto vediamo come è proprio la prima, diciamo, il primo in assoluto comando che è travestito, vestito da benedizione, è quello di diventare molti, perché la divinità è unica e quindi può creare questi due che poi diventeranno tanti, che hanno lo scopo di appunto riempire la terra, e contemporaneamente hanno il primo divieto in assoluto, che è quello di non oltrepassare il limite, cioè di mangiare di tutto quello che c'è tranne di quel frutto. Quindi il primo è un divieto alimentare che ci richiama nel nostro tempo anche alla dimensione appunto del limite di che cosa è concesso e che cosa è proibito, perché questa relazione rimanga di benedizione. Sapevo che arrivo qua, quindi ci sarà.